Siamo su Radio Bitnik e su Gemini Network.
Beatrice.
Eccoci, buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Ebbene, tu?
Tutto a posto, grazie. Okay. Quanto possibile, diciamo, però tutto a posto.
Sì, è un periodaccio un po' per tutti. Poi tu sei un artista, quindi insomma è una delle categorie più
colpite, vabbè, però lo sai, cioè, insomma... Siamo in tanti ad avere patito, quindi è inutile anche lamentarsi troppo, no? Per certi versi.
Sì, ascolta, noi stiamo già registrando.
Uh-huh.
Io ti chiamo perché in realtà ti penso spesso, perché ti seguo. Vabbè, noi ci siamo conosciute perché abbiamo fatto questa follia di fare un festival di Shibari per 2 anni di seguito in Molise.
È scelta coraggiosa. Molto
coraggiosa, è stata anche molto ricca, cioè tipo per me che non conosco assolutamente l'ambiente, non lo conoscevo, è stata veramente illuminante da tanti punti di vista e soprattutto la tua presenza, te lo dico proprio maggiormente la tua presenza, forse unicamente la tua presenza, lo posso dire, perché...
Senti di libera, magari ascoltami anche perché...
Perché in un ambiente che è molto borderline, in cui il concetto di cura, di consenso è veramente esplicato, portato al limite e diciamo in qualche modo praticato e reso azione in tutte le sue declinazioni, tu hai una capacità incredibile di renderlo sia nella performance artistica, in maniera sana, non morbosa, delicatissima, si vede anche consapevole. E quindi, insomma, per spiegare di cosa si tratta, Beatrice Red Lily, in arte Red Lily, sei una performer di bondage, di shibari.
Sì.
Ok.
Sì, solo questo, nel senso che, come poi tu hai detto, in realtà la comunicazione e la cultura di quello che è il mio ambiente è essenziale, quindi sono un sex educator, sono un insegnante di Shibari e di BDSM con grande punto focale sul consenso.
Ok, io proprio di consenso e cura volevo parlare con te, perché tra l'altro ti seguo, tu sei anche una grande comunicatrice e soprattutto sui social, poi ti ho vista anche su Vanity Fair l'intervista, io ti seguo proprio, sono fan e tra l'altro ti sei raccolta una serie di fan in Molise che non hanno nulla a che fare con l'ambiente in cui tu pratichi, ma sono proprio ti seguono perché sei veramente illuminante e tu ti esprimi veramente sempre molto spesso, soprattutto quando c'è qualche fatto di cronaca o episodi, e fai dei lavori veramente chirurgici, di critica, di messa in evidenza delle criticità, dei sistemi, del paradigma proprio del patriarcato che si esprime poi in una serie di nefandezze incredibili. E io con te volevo parlare proprio di questa questione del consenso, che in un ambiente come quello in cui tu pratichi è veramente... essenziale. E quindi e poi volevo parlare anche della inclusione, dell'andare oltre le differenze di genere che tu riesci anche a praticare proprio attraverso l'azione artistica. A proposito del consenso, io vorrei proprio entrare nel merito di quello che fai tu. Qual è il lavoro di consapevolezza che fai e qual è l'azione che fai a proposito di consenso?
Guarda, la questione del consenso ovviamente mi tocca in maniera speciale, nel senso che a parte il fatto di fare un'attività nella quale comunque il consenso va esplicitato, proprio perché andiamo a toccare i limiti dell'esperienza, è un argomento che mi tocca molto direttamente e sul quale studio molto anche, diciamo, nella vita normale. Nel senso che siamo disabituati al consenso, siamo diseducati al consenso. Non è una cosa che fa parte della nostra cultura di base. Sorprendentemente nelle nostre vite, nella nostra crescita e nella nostra formazione, il consenso è una cosa di cui non si parla mai. no? Si parla sempre di ciò che possiamo fare per legge, si parla sempre di che cosa possiamo fare per etica, ma non si parla mai, quasi mai non si parla, si parla di interazione, quindi di cosa possiamo fare con l'altro e quanto ciò che desideri l'altro abbia un peso in ciò che noi possiamo fare, no?
Sì.
E questo è un punto culturale per certi versi, fa parte proprio di una mancanza. Noi arriviamo all'età adulta senza avere mai affrontato un argomento che poi diventa l'essenza, almeno in questa epoca della nostra età adulta. Quindi la comunicazione mia è su due livelli, quella di base, che cos'è il consenso nella vita normale, no? Il consenso è non sentirsi in colpa nel chiedere al tizio sull'autobus che sta troppo vicino se si può spostare di un centimetro. Però se ci pensi è un gesto nel quale noi ci percepiamo come maleducati.
Sì.
O abbiamo percezione di stare chiedendo qualcosa che va oltre quello che è il nostro, qualcosa in più, no? Qualcosa che è un pochino oltre quello che c'è dovuto. E invece c'è assolutamente dovuto, in totale assenza di senso di colpa. Abbiamo una necessità, abbiamo un'esigenza, gentilmente chiediamo di rispettarla. Eppure tutto questo non è parte della nostra educazione. Pensa nel BDSM, quando noi andiamo a esplorare parti più remote della nostra, dei nostri interessi, della nostra sessualità, della nostra anima. E quindi rischiamo di toccare parti più fragili, no? Molto più delicate. Lì la questione del consenso è necessariamente esplicita, si dice consenso entusiasta, cioè noi non andiamo a cercare il consenso dell'altro, non andiamo a manipolare il consenso dell'altro. Il consenso dell'altro deve essere un consenso esplicito, entusiasta, deve fare delle cose volentieri insieme a noi. E questa è una delle smagagne un po' delle questioni di consenso. E la questione del consenso entusiasta è essenziale. Non mi basta che una persona accetti quello che io gli propongo. Per quanto mi riguarda, io faccio quasi solo cose che mi vengono chieste. E poi sono io a decidere se le voglio fare o meno.
Quindi c'è proprio una comunicazione esplicita e assertiva rispetto a questa cosa.
Esplicita e assertiva. E per me l'esercizio che riguarda la capacità di essere assertivi è un esercizio importante per chi poi vuole fare BDSM realmente con me. A parte l'esperienza di essere legati, nella quale io sono sempre col freno a mano tirato quando leggo qualcuno che non conosco, proprio perché so che chi inizia non può spesso avere la capacità di esprimere un consenso come io lo intendo. Proprio
certo.
Perché non fa parte del nostro background, con le persone con le quali invece ho un percorso più duraturo, sono io a metterli in condizioni di esprimere consenso e dissenso. Certe volte diventando, come dire, volontariamente fastidiosa per avere quel dissenso, perché voglio essere certa di giocare con persone che siano in grado di dirmi di no. Perché dire di no è difficilissimo, perché per noi dire di no è maleducato.
Assolutamente
questa,
sì.
No, questa unione tra maleducazione, no? e esigenza è quella cosa che poi crea il gap.
Sì, ma
quale non riusciamo a esprimerci.
E poi ha un forte legame anche con il concetto di cura, che leggevo poco tempo fa un saggio pseudo filosofico in cui si parlava proprio del fatto che tradizionalmente, moralmente, le virtù sono sempre state legate effettivamente a una sfera che le legava al potere. Quindi le virtù, anche nello scenario, nel paradigma morale in cui noi siamo cresciuti, a prescindere che sia religioso o laico, si metteva in evidenza in maniera molto interessante il fatto che la virtù è sempre legata all'esternazione di un potere sull'altro e sulla capacità di diventare potenti, no? Quindi l'onore, il rispetto e tutte queste cose qua. È sempre stata tolta come azione virtuosa, non si è mai riconosciuta come azione virtuosa la cura dell'altro, che è una cosa che in questo saggio si diceva appare quando anche le donne iniziano ad avere parola, quando anche i movimenti femministi iniziano a intaccare questi paradigmi.
Stavo proprio dicendo questa cosa, poi non ho letto questo saggio, che ti prego di suggerirmi così da metterlo in libreria. Però quello che mi veniva in mente proprio mentre parlavi è proprio questo, che in realtà però quelle di potere sono tutte le virtù che sono sempre appannaggio degli uomini,
certo.
Mentre quelle di cura sono sempre le virtù che sono appannaggio delle donne. Le virtù delle donne storicamente sono state quelle di accettazione modestia, cura, no? E invece quelle dei bambini sono sempre state quelle di potere, forza, capacità economica, no? E questo però è sempre un ragionamento estremamente binario, che non ci appartiene poi, che non ci dovrebbe appartenere più e che spero che non apparterrà assolutamente più ai nostri nipoti.
Facevi una però... riflessione figa su Fedez a Sanremo ultimamente, che ho riproposto ai miei collaboratori anche della radio e mi hanno tutti detto: chi è questa illuminata, incredibile, ti hanno ricondivisa.
Grazie mille per questo. Per me queste cose, vabbè, per quello che è il mio modo di vedere il mondo, sono cose esplicite, sono cose che faccio fatica a non rendermi conto di come non vengono viste, cioè di come non venga visto che il patriarcato che il femminismo combatte non è una trappola per le donne. È un'enorme trappola per le donne, ma è anche una bella trappola per gli uomini.
Assolutamente sì.
Fedez ha un background nel quale gli fecero uno scherzo, che scherzo è fatto, nel quale gli, fondamentalmente gli dissero che veniva accusato di una truffa clamorosa e lui reagì con un pianto disperato per questa cosa e lo fecero passare come un coglione.
Sì.
E questo è molto importante. Poi non sono una fan, però è un personaggio così pop e così in vista che si esprime in maniera estremamente femminista e intersezionale.
Assolutamente sì.
È caritarista. Non si sente debole perché gli viene da piangere. È un essere umano. Però se ci fosse stata a Sanremo una persona piagnona, una donna che piange spesso, non sarebbe venuto fuori niente. Fedez sì. Risulta quello che si commuove sempre. Quello con l'ansia. Un uomo che porta semplicemente se stesso, no?
Sì, è come se gli uomini non potessero permetterselo perché appunto la loro figura culturalmente nel paradigma patriarcale deve essere legata al potere e a un interesse sociale. Invece quello che fa la donna in qualche modo è anche subconsiderato, quindi della serie fai un po' quello che ti pare, l'importante è che rimani al tuo posto.
E,
a proposito di questo, proprio poi anche le tue riflessioni hanno aperto dei dibattiti all'interno proprio della radio, in cui poi si è parlato anche del fatto che noi donne da sole non riusciamo a smontare i paradigmi, cioè siamo proprio infognate culturalmente in certi meccanismi di pensiero, per cui anche noi spesso cadiamo nel pensare che l'emancipazione rispetto a questi status sia una tendenza alla mascolinizzazione. È stato plateale anche sempre, vabbè, Sanremo è proprio l'argomento del giorno, però no, ci sono stati anche in Sanremo episodi in cui in qualche modo è sembrato che la declinazione femminile di una professione la dequalificasse. E quindi dietro c'è questa tendenza al fatto che siamo legittimati, quello che facciamo è più importante e noi ci emancipiamo se diventiamo mascoline.
Ma guarda, dal punto di vista sociologico ci sono centinaia di testi che raccontano quanto per esempio le donne lesbiche mascoline siano molto tenute in considerazione nei posti di lavoro perché hanno saputo fare questo, lasciami il termine, te lo dico come è scritto anche se non lo penso, questa evoluzione dal femminile al maschile, mentre gli uomini omosessuali, femminili, abbiano più fatica delle donne a posizionarsi lavorativamente perché hanno fatto questa retrocessione, vengono puniti per essersi retrocessi in una posizione vicina a quella delle donne. Questo sociologicamente succede, succede ancora. Anche l'immagine delle donne omosessuali in televisione, per esempio, è quasi sempre l'immagine della donna sessuale mascolina, no? Perché in qualche modo sei una fica, no?
Sì.
Le donne mascoline sono fiche, gli uomini femminili sono fragili.
Ed è una cosa in cui caschiamo anche noi donne, magari militanti, cioè sensibili alle tematiche, cioè mi rendo conto che è veramente difficile destrutturare prima se stesso, il proprio pensiero da questi meccanismi.
Assolutamente, suggerisco a tutti di seguire una pagina molto buffa e molto divertente che si chiama Cara sei maschilista.
La seguo,
Cara, sì. Il maschilista ci racconta il maschilismo al femminile, di donne maschiliste il mondo è pieno, ma perché il patriarcato è dentro di noi, non, cioè è una cosa che va snocciolata piano piano.
Sì.
E viene snocciolata solamente con un certo tipo di apparenza, tanto che il gesto dei fiori di Sanremo, no? L'altro di cui ho parlato per giorni, no? Questa cosa di ricevere i fiori, dare i fiori, chi ha dato i fiori a chi, è una cosa che passa inosservata al pubblico.
Sì,
no?
È vero.
Però ieri l'unico che ha ricevuto il mazzo di fiori è stato di nuovo solo Fede.
Sì.
L'unico uomo che ha ricevuto i fiori è stato Fede, perché avevano scatenato la polemica con il gesto dei fiori della volta prima. E allora stiamo sempre lì, lo stiamo dando all'uomo che ce lo richiede, no? Ma non è diventato un gesto comune, però quanti l'hanno vista questa cosa?
Sì, è vero.
Solamente chi fa questo ragionamento, chi guarda con questo tipo di analisi.
Assolutamente sì, e poi questa mascolinizzazione, leggevo sempre un saggio tra università e cose così, insomma, vari studi filosofici sempre, leggevo, mi è arrivato uno spunto molto interessante, anni fa però, che però poi non neanche approfondito, sul fatto che c'è una mascolinizzazione anche della sessualità, nel senso, l'unica sessualità valida, non so come dire, è quella mascolinizzata, nel senso che l'orgasmo, per esempio, cioè la finalità della sessualità all'orgasmo è una cosa che funzionalmente, biologicamente, è funzionale all'uomo per procreare. E c'è una tendenza unidirezionale anche in questo, cioè si vive anche la sessualità stessa, diceva questo saggio, come, che era un saggio strafemminista, ora non mi ricordo di chi. Quindi anche la donna in qualche modo è incastrata nel viversi la sessualità e pensare che ci sia una sessualità esplicitata in maniera giusta, vissuta fino in fondo in maniera giusta, se vissuta in base alle priorità maschili di sessualità, di concetto di orgasmo. E questo pure era uno spunto, era molto interessante
questo spunto. Molto interessante, che poi è la cosa che causa la più frequente domanda che mi viene fatta, no? Quando io lo vedo gente, la domanda è: ma poi voi che fate? Cioè, ma poi come venite? Io ci rispondo: ma non veniamo, cioè questa cosa non, le due cose non sono correlate, non c'è.
Sì.
Cioè, può esserci, ma non può non esserci, il 99% delle volte non c'è, no? Però
sì, sì.
È una cosa che fa parte dell'erotismo, e facendo parte dell'erotismo in qualche modo deve finire in una mano o una lingua o qualcos'altro sui genitali. Se non è così non è erotismo, perché se non è così non c'è orgasmo, e quindi in assenza di orgasmo non esiste l'erotismo, no. Questo è una modalità maschile probabilmente, no?
Sì.
Di ragionare, è molto interessante questo concetto. L'uomo ha bisogno di avere un orgasmo per riuscire a procreare, la donna non ha bisogno di avere un orgasmo per riuscire a procreare.
E
sono probabilmente viste la quantità di orgasmi che avevano le nostre madri o le nostre nonne, probabilmente non sarebbe nato male nessuno.
Sì, e questo saggio metteva proprio in discussione il fatto che effettivamente per la donna ci sia una realizzazione della, cioè io stessa penso che non l'ho fatto bene se non ho un orgasmo, e invece questo saggio mette in discussione proprio questo concetto, diceva, probabilmente non è quello che ce lo fa fare bene, che ce lo fa realizzare fino in fondo nella sfera femminile, e siamo comunque incastrate in un paradigma che invece ha solo finalità maschili, anche da questo punto di vista. Ed era interessantissimo come spunto.
È molto interessante questo spunto, ed è anche molto reale in effetti, no?
Sì.
Ma tutti, in tutto noi siamo incastrati in quello che è l'esigenza del maschile, perché fortunatamente vediamo da troppi anni, non 20, 30, 50, centinaia di anni nei quali è stato il maschile il soggetto importante. E quindi è come la questione che valgono sui giudizi dei bambini. I bambini sono bambini, contano meno nella nostra società in qualche modo, come gli anziani. È la stessa cosa col maschile e il femminile. Se conta più il maschile, tutta la nostra società sarà basata sulle esigenze del maschile.
Esatto,
ma
sì.
In questa generazione stanno succedendo tante cose molto nuove. Arrivi nuovo Sanremo, la quantità genderqueer di Sanremo è sorprendente per l'Italia. Questo è un messaggio forte.
Sì.
Per quanto poi non è che sia il mio punto di riferimento sociale, Sanremo, però lo è, perché racconta l'Italia fuori dalla mia bolla. Io vivo in una bolla femminista, evidentemente. quasi tutti quelli che leggo, cioè la mia bacheca per fortuna su Facebook è aperta a tutti, quindi ricevo anche, come avrai letto, un sacco di commenti.
Sì.
Un po' di merda, me la prendo pure io, però...
va bene, ma ci sta.
No, va bene, per me, io sono contenta, non la chiudo apposta, perché non mi voglio chiudere dentro la mia bolla, sennò mi sembrerà sempre che questo mondo si sia già evoluto, invece ancora no.
Eh sì, quello è una masata, una murata sui denti, una botta sui denti che ogni tanto arriva anche a me, a persone come... No, perché ognuno poi si crea la sua bolla di sopravvivenza, si sceglie le sue persone con cui ovviamente ha delle affinità e si rende poco conto di quello che succede oltre. E quando ti ci interfacci ti rendi conto che ci sono dei problemi grossi.
Grossi, ma è il motivo per il quale poi io sono più puntata sul piccolo maschilismo. La cosa che mi colpisce di più e sulla quale proprio la mia attenzione è focalizzata è il maschilismo di tutti i giorni, no? Non è il maschilismo, ovviamente lo è anche, del femminicidio, no?
Sì.
Che è molto evidente, è molto più chiaro a tutto, ma anche dentro la mia bolla, io sono lì tutti i giorni a fare notare quanto di maschilista ci sia in gesti minuscoli, no?
Sì, sì, sì.
La questione dei fiori, la questione paternalista, per esempio questa modalità paternalista che c'è di parlare alle donne, sempre come se fossero piccoli, diminutivi.
Sì.
Questo continuo chiamare le donne tesoro, no? Topolina.
Sì.
Anche i rapporti non intimi, è tutta una questione di fatta per mettere qualcuno più in alto di qualcun altro. Ed è inaccettabile adesso.
Assolutamente sì. E diciamo che situazioni come Sanremo almeno aprono il dibattito, cioè già il fatto che si apra un dibattito, che si crei una questione, secondo me è enorme questo tipo di stimolo. Perché poi effettivamente nascono i dibattiti poi nelle varie riunioni anche tra amici e si mettono in evidenza anche le problematiche del modo di ragionare di tutti. E ieri parlavo con una ragazza,
poi è ovvio che...
ieri parlavo con una ragazza sempre che ha fatto un contributo per la radio rispetto alla tematica, lei è un po' più politicizzata come azione, che diceva, non mi ricordo più cosa voglio dire, diceva da quando io inizio a rendermi conto di tutto il sessismo che c'è nelle azioni non riesco più a vedere una fiction, non riesco più a confrontarmi con tutto quello che fino a poco tempo fa per me era normale, ha detto adesso sento proprio uno scarto grande con quasi tutto.
Guarda, per Capodanno chiusi a casa, io ho deciso di passare questo Capodanno con la mia ragazza a casa, e a un certo punto mi ha detto ok, facciamo le stupide e guardiamo Rai 1 e facciamo Capodanno ballando, non lo so, Milla Piz, non so chi c'era lì, ma
sì,
comunque c'era, a un certo punto tutte le canzoni che cantavano, tutte canzoni vecchie, e noi siamo rimaste veramente colpite e certe volte sorprese da quanto non ci fossimo rese conto di che cosa dicevano queste canzoni. Banane e Lamponi.
Sì.
Dice fondamentalmente: chi c'era con te, io sono il tuo amore, tu sei sola per me. Fondamentalmente è tutta una canzone sulla gelosia, nella quale lui gli dice: tu sei mia, dove cazzo sei stata? Dove vai? Io sto uscendo di testa, tu sei mia, sei solo mia, no?
Sì.
E noi con questo ci siamo cresciute. E io 10 anni fa non me ne accorgevo che quella canzone fosse una canzone profondamente sessista, nella quale lui praticamente è un violento che perde la testa mentre è da solo a casa perché lei è uscita a cena con le amiche, no?
Sì, sì.
Eppure questo per noi era normale, è normale. Se tu canticchi quella canzone, la canticchi e basta, se la traduci perché la devi tradurre, la devi rileggere, devi dare un'altra lettura rispetto a quella superficiale che hai dato, no? Il primo livello è un livello al quale siamo abituati, ma se tu leggi sul secondo, sul terzo livello, come i livelli di Photoshop, ti accorgi che sotto c'è l'inferno.
Sì, è vero.
No? C'è la normalizzazione del sessismo.
È vero, assolutamente. Beatrice, è stato un grosso piacere.
Anche per me.
Io spero di vederti presto, magari riorganizziamo qualcosa in Molise.
Volentierissimo, non vedo l'ora.
Ti saluto, perché più o meno il tempo è finito.
E saluto.
Sì,
ne potremmo
però
parlare per 10 ore poi.
Sì, ma io sicuramente ti ricontatterò in altre occasioni, perché è un po' che ci penso che ti devo contattare.
Volentierissimo.
Veramente spero di vederti e grazie mille.
A prestissimo.
Ciao Beatrice.
Ciao.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.